prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura. Just be cool now, I need your love.
E buonasera a tutte e tutti le persone all'ascolto in questo momento. Eccoci qua con Prossima Fermata a Lungarno, la trasmissione del mensile gratuito di Arte e Cultura di Firenze, che siamo al numero 114, ragazzi, super copertina. In studio con noi oggi Carlo Benedetti, Michele Baldini e Leonardo Cianfanelli. Adesso ve li faccio anche salutare, devo pigiare i tasti giusti perché oggi sono io alla regia. Carlo, ciao.
Ciao, buonasera a tutte.
Michele.
Ciao, Harry.
E Leo, ciao, grande Leo.
Ciao, ciao, ciao.
Che si occupa anche, tra l'altro, della playlist di Lungarno, che ascolteremo fra poco e che ci farà compagnia. Dicevamo, una bellissima copertina a cura di Martina Garzia, un'illustratrice sicula attualmente a Bologna, tutta sui toni del verde e del rosa viola. Fra poco sentiremo la Caterina Liverani, che sarà in collegamento telefonico con noi, se la palette è giusta per febbraio. Nel frattempo io voglio sapere intanto da Michele Baldini di che si parla in questo numero. Faccio un po' una retrospettiva.
Ma allora, una retrospettiva o una vanspettiva, diciamo, per chi lo sfoglia come me in questo preciso momento.
No, l'hanno bello preso tutti.
Però sono sempre in tempo tutti a prenderlo. Allora, c'è molta arte, sperimentazioni e progetti di comunicazione nuovi. C'è anche un progetto per la città molto importante dei prossimi anni, ma questo lo lascio a Carlo. Parlare di questa cosa. Ci sono delle aperture importanti, tra cui quella del Cinema Astra, altre iniziative culturali di rilievo, insomma, Testo che torna a Firenze, un'altra scommessa per un negozio di dischi nuovi, e qui magari Leonardo ce ne parla. Insomma, ricchissimo e propulsivo questo numero di febbraio di Lungarno.
L'editoriale del nostro direttore Jacopo Aiazzi si chiama Pane e Cultura, e io già vi chiedo se è più si fa cultura con il pane, sì, ma si porta a casa il pane con la cultura, ditemelo voi, insomma, Pane e Cultura.
Carlo, pensaci te, perché è una domanda.
Esiste una cultura del pane, varie tipologie di pane, salato, non salato, c'è una storia dietro, diciamo, può essere cultura anche quella, no?
Sì, lievitazioni,
farine, sale, le varie farine, c'è un mondo lì dietro.
Esatto. Mettiamo subito il primo pezzo. Leonardo, lo vuoi annunciare tu?
Sì, come sempre ci ricolleghiamo alle recensioni della rubrica Frastuoni del numero di febbraio, parlando dei Quasi. Sono tornati dopo un tot di anni, una dei due, Janet Weiss, ex batterista delle Slater Kinney, ha avuto un grave incidente con la macchina, quindi è rimasta ferma. Sono tornati in pista lei e il suo ex marito Sam Combs. Il nuovo disco si chiama Breaking the Balls of History ed esce su Sub Pop. Il pezzo che ci ascoltiamo è il singolone che l'ho anticipato, un pezzo stupendo, si chiama Queen of Hearts.
Conspire to bring you here. This country of such flux and fog. A headache so small, containing all there is, confirms you've been barking up the wrong. Olympus to mingle with the gods, your mind reassured by such boredom. There are dirty bathrooms and casual disarray. Recall to your mind the comforts of home. Of
Ed eccoci di nuovo in diretta. Adesso parleremo con Carlo Benedetti, perché a pagina 6 del numero di febbraio c'è una lunga intervista a Cecilia Del Re, assessore del Comune di Firenze per l'urbanistica, che ha questo titolo: La Firenze che verrà, qualcosa sta cambiando?
C'è un punto interrogativo.
Mi sembra di essere Carmen Di Pietro quando recitava le sue famose poesie su Instagram. Non so se qualcuno ricorda la citazione, era bella, e comunque sta cambiando?
Ma questo è tutto da vedere. Per
che
ora...
dice l'assessore?
L'assessore ci ha raccontato un po' di quello che sta succedendo in città. Sono stati appena adottati dal Consiglio Comunale il piano strutturale e il piano operativo, che una volta si sarebbero chiamati il piano regolatore di Firenze. Quindi
Senti, ma lei vuole essere assessore o assessora?
Lei vuole essere assessora. Infatti nell'articolo c'è assessora. Io okay. sono molto d'accordo, anche perché beragheno, femminili singolari.
Tu lo chiedi normalmente quando fai le interviste? Preferisci
io tendenzialmente vado sempre col femminile, okay. Se poi magari vedo che la persona non apprezza, allora si torna alla versione standard, okay. Mettiamola così, okay. E quindi con lei abbiamo parlato appunto di che cosa Firenze diventerà nei prossimi 20-30 anni, almeno in quello che aspira a diventare. Il piano regolatore magari non tutti lo sanno, ma è un documento che ci dice dove possiamo costruire, dove si faranno le nuove strade, dove si faranno i nuovi parchi. Quindi è proprio un esercizio di immaginazione di una città che ancora non c'è e che invece arriverà.
E come se la figura l'assessora?
Beh, l'assessore ci ha fatto un po' immaginare una Firenze diversa da quella che abbiamo visto quantomeno prima della pandemia, una Firenze che è meno concentrata sul turismo e sul turismo di massa, una Firenze più per i cittadini e meno per i turisti. Infatti una Firenze verde, stanno pianificando per esempio un nuovo grande parco verde che inizia alle piagge e finisce all'isolotto, con una nuova passerella che unirà le due sponde del fiume. Una Firenze anche vicina a quelli che sono i cosiddetti nuovi centri, cioè creare dei centri fuori dal centro storico. Per esempio il comune, l'amministrazione creerà 5 nuovi musei fuori dal centro, uno per ogni quartiere di Firenze, nel tentativo disperato di alleggerire la pressione che si basa solo sul quadrilatero romano, si sarebbe detto una volta. E in tutto questo mi è sembrato di percepire, poi è un piano quindi è tutto da vedere, si tratta di fare i conti con la realtà che ci aspetta nei prossimi anni, ma mi è sembrato di percepire un cambiamento, ecco, o meglio un realizzare che la situazione attuale è insostenibile, che una città che non ha case e appartamenti per i suoi giovani e per i suoi studenti, una città il cui centro è diventato praticamente una Disneyland, non può essere un modello di sviluppo sostenibile. E quindi forse, per questo il punto interrogativo, si inizia a interrogarsi se questa sia la direzione giusta per i prossimi 30 anni. Ecco, vedremo.
Senti Carlo, ti faccio una domanda. Ieri mi è stato chiesto da una persona in visita: ma senti, ma mi fai vedere qualcosa della vera Firenze? Ora la mia domanda è, per te che cos'è la vera Firenze? Come risponderesti a questa domanda?
Mi fai domande difficilissime, Giacomo, ma io le affronto a testa alta e ti dico che forse la vera Firenze resiste nei quartieri fuori dal centro. Penso a Bellariva, penso anche in parte a Sant'Ambrogio, quantomeno oltre i viali. Cioè, una Firenze che è abitata da delle persone che non sono solo di passaggio, non stanno qui solo un fine settimana, ma la vivono per tendenzialmente anche lunghi periodi di tempo. È una città come tutte le città dovrebbero essere, con dei servizi di vicinato, dei negozi, un sistema sociale che sia strutturato e non semplicemente basato su un codice da digitare su una porta di un Airbnb che si apre per poi abbandonare il lunedì mattina.
Consigliere di quartiere 1 delle prossime elezioni.
No, nego con forza.
Baldini, per te qual è la vera Firenze? San Miniato.
Sì, la vera Firenze chiaramente è San Miniato.
Per me è Prato. Io ho sempre detto le cose più belle di Firenze sono a Prato.
Podio dopo San Miniato e dopo Prato c'è la Firenze delle 6 di mattina, quando alle volte esco per correre, ci siamo io, gli autospurgo, qualcuno che è rimasto lì dalla sera prima briaco. Quella è la vera Firenze, secondo me.
Cianfa, per te qual è la vera Firenze?
È una bella domanda. Io vivo in centro e un po' la vivo come Michele, insomma.
E ti muovi in degli orari in cui gli altri non ci sono. Io ti immagino muoverti in orari, andare a fare la spesa alle 6 del mattino.
Un mammifero notturno.
Alle 11 la sera. Non lo so, quest'idea, Cianfa, non lo so.
Sì, dici, ma insomma, ogni tanto.
Ci sono dei supermercati aperti fino a tardi in centro? Cioè, sì, ci sono.
Sì. Non tardissimo, però sì.
La FAM, credo sì. Sì, esatto. Giusto per non fare nomi.
Esatto.
E riguardo invece, sono curioso Carlo, riguardo alla mobilità, soprattutto lei ti ha detto qualcosa per...
Allora, la mobilità nel piano regolatore oppure nel piano urbanistico è meno, diciamo, presente che altri aspetti, però ovviamente...
Tu sottolinei che lei arriva all'intervista con una bici elettronica.
No, però è tutto vero.
No, vabbè, cioè, chiaro,
immagino. È semplice cronaca, non c'era voglia macchiettistica.
Lei riesce a sbloccarla, io ci ho provato una volta, sono stato mezz'ora lì a cercare di sbloccarla.
Avevo un iPhone, quindi forse questo...
E poi ho detto, basta, via, a piedi ci metto meno, ma comunque
la mobilità è l'idea è integrare le tranvie con nuove piste ciclabili e lasciare fuori dalla cintura verde che verrà creata intorno a Firenze, perché per esempio questo è un altro aspetto: intorno alla Firenze dei quartieri dovrebbe nascere un cosiddetto scudo verde che si intrapponga fra il dentro e il fuori, e al di là di questo scudo verde lasciare le macchine di chi arriva fuori da Firenze. Quindi c'è un'idea di mobilità pensata in maniera sostenibile e ambientale, che però in effetti forse non è così diversa dalle idee di città che c'erano state raccontate prima. Si tratta poi di vedere se nella pratica questa volta verrà realizzato o meno. Ad ora mi sento di dire che forse ancora non siamo
lì.
C'è
una tempistica, no?
Ci sono delle tempistiche, anche perché il piano operativo, che è quello più, diciamo, granulare, più specifico, scade nel 2028, quindi c'è una prospettiva di 5
anni.
Quindi
guarda anche oltre il prossimo mandato, sostanzialmente.
Assolutamente, perché il mandato scade nel 24.
Ecco, allora io, Carlo, te vai in bicicletta?
Io vado in bicicletta, sì.
Ho capito. Ti voglio fare una domanda che non so, magari l'hai fatta anche a lei, però io la vorrei chiarire. Per esempio...
Tremo.
No, per esempio... Se te sei in, non lo so, in Santo Spirito, se sei in San Frediano e devi tornare in su verso i viali, alla Fortezza come ti regoli? Da che parte passi?
Ora sono domande.
Perché quello è il nodo del ciclista
tue,
fiorentino. Dove vado io?
Ma
lì?
Io credo che il piano operativo abbia una, diciamo, una portata più ampia. Ecco, non parla delle singole piste ciclabili, parla più di direttive di traffico da facilitare, da creare ex novo dove non ci sono, e non va così nello specifico fino a dire in quella strada metteremo una pista ciclabile. Sulla tua domanda specifica c'è una salita, quindi io le zone in salita già le evito, quindi non ti so rispondere.
No, perché la parte di piste ciclabili di Firenze è carina, perché sono interrotte in dei microtratti, e quindi c'è dei microtratti che lasciano libera scelta al ciclista, e sono sempre curioso di vedere le scelte che prendono.
È vero,
prendono,
ma infatti una delle...
C'è chi si arrischia a fare il sottopassaggio, però...
Io sono ancora invece più scettico, non tanto sull'attraversamento quanto sul... mobilità elettrica, sia delle bici sia dei monopattini che ancora non ho preso, sui San Pietrini in centro, perché quello veramente mette a dura prova.
Quello non aiuta.
Anche
un'altra delle... sulla cultura in generale della bicicletta in questa città, forse magari, cioè...
se ne potrebbe parlare. Un'altra degli approcci che a me sembra intelligente è quello di ricucire, ecco, più che creare nuove mastodontici progetti dal nulla, uno degli approcci è proprio
potrebbe
cercare
essere,
di
esatto, connettere
l'esistente,
connettere dei punti dove sì, sono d'accordo. Arriviamo anche al secondo pezzo della playlist, Frastuoni. Leonardo, ce ne vuoi parlare?
Sì, entriamo in territori post-punk che va tanto di moda, quindi sulla scia di Idols, Fountain DC, rimaniamo in Irlanda e parliamo dei Murder Capital, un gruppo che è arrivato al disco della svolta, super chiacchierato. Ci ascoltiamo uno dei singoli trainanti del nuovo album Jesus Recovery, che si intitola Return My Head.
I had to realign to begin to survive. I gaze to the satellites, no spare change in promise. Aim right between the eyes, you take the shot, the human prize. I read like a dream tonight, but I'm still waiting for the sign. Return my head, throw it to the crowd. Turn my head, see me out. Too long to be alright. In the end, you were fine. Brave at the borderline, but you lost your face upon it. Tip of the tongue, no doubt. You spit it out somehow, glued to the satellite. All you waiting for the sign. Return my head, throw it to the crowd. Return my head, I see you for what it is now. Return my.
Ed eccoci di nuovo qua, l'ho tagliato un po' con l'accetta, ma mi si scuserà, mi scuseranno. Ed eccoci di nuovo qua e parliamo adesso con Michele Baldini, che a pagina 14 invece racconta un po' la storia, la testimonianza di un archeoblogger che ha un profilo Instagram che è Memorie dal Mediterraneo. Lei è Stefania Berutti. E Michele, come l'hai trovata e che cosa ci racconta Stefania?
Allora, intanto bella tutta la pagina, perché siamo in ticket io e Alessia Cersosimo, due blog, diciamo, su Instagram dedicati alla cultura, quindi principi al culturale, anche un po' boomer questo sipario, ma insomma va bene così. Nel senso che per quanto riguarda Stefania Berutti, intanto faccio due precisazioni perché me l'ha richiesta lei: non è guida, ma collabora, diciamo accompagna nelle visite guidate come libera professionista di musei, e non insegna al Da Vinci ma al De Medici, quindi questo a titolo di scolpa e di precisazione. Ora veniamo al punto. Lei fondamentalmente
grande errore, come dire, il Dante
non essere sarcastico.
A Firenze sulla scuola c'è, cioè,
esatto, infatti siamo qui per appunto poter chiedere venia e esatto appellarci alla differenza fra i grandi del Rinascimento. Detto ciò, allora, è interessante secondo me questa pagina Instagram ancora poco conosciuta, perché è curata in una maniera assolutamente insolita. Questo lo dice anche lei, perché non è una pagina piena di tag, piena di reel e nemmeno piena di immagini troppo accattivanti, ma cerca di legare in qualche modo un fatto, un'immagine storica con l'oggi, giorno dopo giorno, e non è nemmeno così puntuale. Ciò che la rende secondo me interessante è il suo percorso personale, che parte proprio da, diciamo, il raccontare i miti e gli archetipi contemporanei nella sua esperienza, e me l'ha insomma raccontato anche nell'articolo, nella sua esperienza di insegnante appunto presso il De Medici alla Syracuse University in Florence. Quindi per gli studenti americani si è accorta che per loro è molto difficile contestualizzare storicamente i fatti veri e i fatti falsi, cioè questo ci insegna secondo me anche sulle società contemporanee qualcosa. Non fanno molta distinzione tra Ercole o Pericle, cioè tra personaggi del miti e personaggi realmente esistiti, e soprattutto non saprebbero collocare precisamente nella storia questa dimensione. Questo quindi è anche un modo, insomma, così per fare un po' di divulgazione e anche essere orgogliosi delle tradizioni italiche e mediterranee attraverso i social, ed è un blog per tutti. Faccio un accenno anche alla pagina successiva, dove mi piace essere ambasciatore delle quote rosa che non ci sono mai. Faccio un appello alle nostre redattrici perché vengano a parlare dei loro articoli.
Assolutamente.
Elisa Lupi, Spazio a Margine, alla pagina delle rubriche, a pagina 20, ci parla di Borgo Pinti, dove c'è la bella chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Più sotto c'ho la mia sempre consueta rubrichetta Voci del Cambiamento. Sto facendo un focus su situazioni profit che però riescono anche a fare cosiddetta sharing economy e trasferire i saperi dell'artigianato e dei mestieri. Questa volta faccio un focus su Cucilandia, il club di cucito anarchico. È un negozio che vende macchine da cucire, pezzi di stoffa, ma anche corsi, fa coesione sociale, cioè accoglie iscritti che propongono a loro volta tradizioni, scuole di cucito e anche momenti così di fare l'uncinetto insieme, di fare la maglia, convivialità. Si trova non lontano dal Coppone di Gavinana, credo sia via Erbosa, quindi Firenze Sud, e mi faceva piacere parlare di una realtà che comunque fa quello che anche molte associazioni e molti club fanno, ma lo fa cercando di coniugare il sociale, il culturale, il tradizionale e l'innovazione nel mercato.
Molto molto bene. Adesso, a proposito di Quote Rosa, dopo questo pezzo che adesso Leonardo ci introdurrà, sentiremo Caterina Liverani, nostra ospite telefonica, che doveva essere live oggi qui, però insomma una piccola influenza di stagione l'ha trattenuta a casa. Ma intanto, Leonardo, dici un po' il terzo pezzo.
Sì, parliamo di Mac Baird, la cantautrice americana che dopo l'esperienza un po' più elettrica con Iron Oblivion, nati da una costola dei Comet Is Coming, si è dedicata al disco solista, molto bello, super celebrato. Drag City ha firmato l'uscita. Il disco si chiama Furling e il pezzo che ci ascoltiamo ora è Will You Follow Me Home.
La storia. We'll be right back.
pezzo molto bello, ma anche molto molto lungo. Adesso, se tutta la tecnologia funziona come deve, avremo al telefono Caterina Liverani. Cate, ci senti? Cate, ci senti? Cate? Momento panico, va bene, sentiremo Caterina Liverani fra poco, quando mi riuscirà a capire come fare a far partire la telefonata. La risentiamo dopo il prossimo pezzo. Nel frattempo anticipo la seconda rubrica, diciamo, che c'è già da un po', ma che non ne avevamo mai parlato troppo, con Carlo Benedetti, di Breve Cronache Letterarie, giusto Carlo?
Giacomo, giustissimo. Che dire di Breve Cronache Letterarie? Beh, l'idea è piuttosto semplice: usare un libro come scusa per inventare un brevissimo racconto che abbia Firenze da sfondo, da protagonista, da coprotagonista, da storia, da background. E questo ormai credo sia già forse 6, 7, 8 numeri, se non di più. E quindi ogni numero di Lungarno contiene un racconto che si ispira a un libro che contiene Firenze dentro di sé. È un gioco di specchi che sembrava divertente per parlare di libri, parlare di lettura, che su una rivista come Lungarno, infinitamente colta e culturale, credo sia il suo posto naturale. Nell'ultimo numero,
febbraio, ci parli di un libro di cui abbiamo in qualche modo un po' già accennato con Salvatore in una delle scorse puntate.
Esatto, perché parto da I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni, libro incredibile che è per la giovanissima, anche da un punto di vista importante, perché è proprio un bel libro che io ho letto con grande piacere e che raccomando a tutto, ma in secondo luogo anche per il successo che ha avuto. Ha vinto il premio Fiesole, ha vinto una serie di premi importantissimi, e questo era l'esordio di Bernardo Zannoni, come ci raccontava nell'intervista dello scorso numero Salvatore Cherchi. E mi sono immaginato per questo febbraio una comune sulle pendici fiesolane qui intorno a Firenze, di schifati dal mondo umano che vogliono diventare dei neo animali, e poi da lì le cose, come sempre con gli esseri umani, che purtroppo rimangono sempre esseri umani, iniziano ad andare molto storte. Ecco, leggetevela, è una cosa
assolutamente
diversa.
Brevi cronache librarie, io ho detto letterarie, ma sì, è librarie, ho sbagliato. Adesso sentiamo appunto un altro pezzo. Nel frattempo comunque riusciremo a parlare con Caterina Liverani, ce la faremo. Leonardo, dici un po' adesso, sì, che cosa ci aspetta.
Sì, vogliamo in Scozia per parlare di Belle & Sebastian, gruppo ormai in giro da diverso tempo, visti 6.000 volte, cuoricioni a cascata. L'ultimo album era stato anticipato da un singolo non proprio felicissimo, a mio avviso. Il risultato finale invece convince ancora una volta. Ci ascoltiamo un estratto, e Give a Little Time.
Suddenly you're gone. Suddenly you're gone. And the other street.
dovremmo avercela adesso, però, Caterina Liberani, o sbaglio?
Avete aspettato troppo. Sì.
Finalmente ce l'abbiamo.
Si è spenta, non c'è più, si è spenta.
Però lo sai che a me questa voce mi piace, ragazzi.
Mamma mia.
No, perché no?
Mi sono anche presa uno sciottino
di
una cosa, di una cosa con lo zenzero e il miele per cercare di parlare, insomma, un po' meglio, ma sta finendo l'effetto.
Senti, allora, prima che finisca l'effetto, ovviamente presentandoti, ma non c'è bisogno di presentazioni al nostro pubblico, raccontiamo meglio di quello di cui parli nel numero di febbraio, perché parli di un po' di cose, fra cui anche l'Astra.
Un po' di cose, esatto. Allora, c'è la riapertura dell'Astra, del cinema di Piazza Beccaria, a cui non sono potuta andare perché sono caduta malata ancora.
Io sono andato sabato a vedere Trieste Bella di Notte di Andrea Segre.
Ho visto sulle tue storie Instagram e spero di poterci andare anch'io presto. Poi ho scritto sul nuovo film di Federico Micali, Le chiavi della storia, sulla comunità dell'Isolotto. Scusate, ma mi sto spengendo lentamente. E poi ho scritto su un progetto nuovo della Cecchi Gori. Sto andando molto male con la tosse.
Ti aiuta nel frattempo, ti aiuterà nel frattempo Michele Baldini, che no, dice qualcosa.
Quanta vicinanza sento nei confronti di Caterina Liberani, sempre una presenza importante.
Fa morire questo mamma mia in sottofondo.
Esatto.
Senti, no, dici almeno qualcosa di uno dei tre, dai, dell'Astra, come far salire l'hype ai nostri radioascoltatori.
Far salire l'hype, l'hanno aperto, guarda come sto io, cioè.
Io non ho trovato, posso dire una cosa? Io non ho capito dove era il bagno, non lo so, non l'ho trovato.
Non ci sarà probabilmente.
No, di buono, essere c'è, ma non ho capito, c'era un fango di gente, ma non so dov'era, e quindi nulla. Mi ricorderò questo. No, non ho visto nemmeno quello.
Cioè, il bancomat?
Non lo so nemmeno quello, perché avevo prenotato online.
Secondo me hai sbagliato.
No, il barettino secondo me no, però vabbè, ora non voglio dire. E invece no, il film sull'Isolotto?
Mi è piaciuto molto, tra l'altro è una zona che io non conosco perché...
Perché non ti avventuri mai...
Abitando a Firenze Sud.
Fuori da Firenze Sud.
Comincia a essere lontano per me, no? Un bellissimo film che racconta la storia della comunità... dell'Isolotto, la figura di Don Mazzi, no, era una cosa che conoscevo poco, che mi è piaciuto molto, molto scoprire. E poi, ma sì, prima di abbandonarvi, la startup della Cecchi Gori Entertainment anche mi è interessato molto parlarne. È un progetto che hanno tirato fuori dalle ceneri un po' di quella che era la Cecchi Gori di un tempo, ed è il pubblico, sono i follower, diciamo, che possono decidere quali sono i film del passato da ristampare, da far uscire in una versione nuova. No, veramente sono state tre cose di cui ho scritto estremamente con grande piacere. Che non sapevo.
E questo ci fa a nostra volta molto piacere, però prima davvero di lasciarti.
Usciranno postume, però.
No, a questo punto io prima di lasciarti, però, bisogna ti chiedere un pronostico su quello
postume.
No, un pronostico su quello che sai che sta per iniziare, che ti vede sempre e che ti vede sempre bella all'attivo e pronta. Quindi, podio.
Io senti, ma che potrebbe essere, allora non credo che le vecchie glorie,
ma stiamo parlando di Sanremo,
giusto? Sì, ah, okay. Cioè, quindi secondo me, ma quest'anno è l'anno dell'outsider,
e quindi
o Lazza o il figlio di Gigi D'Alessio, non mi ricordo come si chiama. Ma non vedo se Anna Oxa sul podio,
no.
Non vedo Paolo e Chiara sul podio, però le vedo con un bel revival. Secondo me sarà una grande edizione comunque. Poi ci sono i Depeche Mode venerdì sera, no, sabato venerdì.
Sì. E Zelensky, oltretutto, che era...
anche Zelensky, sì, che
in collegamento.
In collegamento, sì, voi cosa ne pensate?
Baldini, cosa ne pensi?
Ma io, come sapete, ho appena visto Margot Robbie al cinema e aspetto di vedere Elodie a Sanremo, così faccio l'unplaying delle mie divinità femminili.
Già, è vero, a te piace molto Elodie, ma dice Serafini tantissimo.
Beh, guarda, Kate, non so io al suo posto quanto... poco me la tirerei, però ci sta, cioè lì c'è stato lo split con Marrakesh in cui lei è venuta fuori con tutta la, diciamo, l'exploit di nemmeno femminismo, ma un po' così rivendicazione alla Jennifer Lopez, io sto bene con le mie fragilità, non ho bisogno dei soldi di nessuno.
Come Shakira.
Sì, esatto, sono forte nelle mie debolezze, questo sai, fa parte anche del personaggio.
Comunque mi piace l'intimità con cui parlate di queste persone, come se stesse parlando della vostra compagna delle medie, come se veramente le conosceste e come se... non lo so, vabbè, mi piace.
Rispetto, scusami, a Margot Robbie, è una donna bellissima, un'attrice, non è un po' vora la Elodie?
Beh, sono lo Ying e lo Yang, Caterina, sono d'accordo con te, cioè la classe e la, come dire, burinaggine spesso sono parti abbastanza...
Sono della stessa cosa.
Kate, senti, ma un riascolto di Destinazione Paradiso così per refresh te lo sei fatto o no?
Io mi sono fatta un rewatch, perché diciamoci la verità, Boni come Grignani nel 95 che cantavano Destinazione Paradiso, io non ho più visti.
Devo
dire, non ne ho più visti.
Io devo dire, onore del vero, ho fatto un riascolto di Television, che credo sia tra l'altro uno degli album più belli del primo 2000, perché secondo me lì veramente Paola e Chiara hanno dato il massimo, cioè c'è delle tracce, sono veramente belle. Tra l'altro ci sono delle tracce rifatte poi qualche anno dopo in versione bossa nova, tipo Amore mi dai, no vabbè, cioè lascia perdere la qualità veramente del Ciampanelli,
sì, certo. La musica dei nostri tempi non era ai livelli di quella, di questa
volevo solo parlare di Television, basta, come album assolutamente da rivalutare. Carlo Benedetti, cosa ne pensa? Alza il livello di questa conversazione, per favore.
Beh, no, io guardo Ciampanelli che mi guarda con due occhi storiti e non so bene, non riusciamo a comunicare la nostra intimità, ecco, di questo momento. No, che ne pensi? Allora, io Sanremo non l'ho mai visto, Caterina, perdonami, sono così, lo dico in onda,
sanzionato.
Non l'ho mai visto.
Il Ciampanelli l'ha visto, però
sì. ogni tanto un'occhiata gliela do, dai.
Ma secondo me, Leo, sei più X Factor che Sanremo quando si parla di nazional popolare.
Sì, decisamente. Però Sanremo lo guardo per curiosità la sera dei duetti.
Però io, Leo, a vedere Sanremo non ce lo vedo, ragazzi. No.
Bisogna anche provare ancora una dimensione per vederlo, secondo me.
Io lo vedo solo a fare la spesa all'11 di notte, magari, nel centro storico di Firenze, con i sacchetti della spesa. C'ho questa immagine.
Ma povero Ciampanelli, ci è condannato a una vita terribile.
Caterina, noi ti ringraziamo un sacco. Scusaci il disturbo in questa giornata,
grazie,
in questi giorni veramente complessi, insomma, per la tua salute. Complessi, insomma, un po' antipatici per la tua salute.
Rimettiti,
ci sentiamo presto. Un grande abbraccio.
Ciao, ragazzi. Ciao.
E nel frattempo, Leonardo Ciampanelli allora ci parla dell'ultimo, forse il penultimo, ultimo pezzo di questa puntata.
Sì, siamo arrivati all'ultimo pezzo da presentare. Rimaniamo in Scozia per l'unione di James Yorkston, che è appunto cantautore scozzese super talentuoso con una voce pazzesca, a Nina Persson, The Cardigans, che è tornata a cantare, a farsi vedere per la gioia di noi boomer. Il disco è nato con l'aiuto della Second Hand Orchestra, il pezzo che ci ascoltiamo si intitola Sam and John McGregor.
1, 2, 3. Sam and Jeannie McGregor came visiting, they told me everything was fine. Then up jumped the devil, and then everything was lost. grace was lost. Did you not hear? Of course you did. Then tell me, where the hell were you when we needed you? James, Sam needed you. No, we do not look the same. How could we be on the age? I mean, is this why I was born? To carry all this hurt, some cruel experiment.
Mi sembra una bellissima, un bellissimo pezzo per chiudere questa puntata e avviarci verso il weekend. Noi ci risentiremo, vedevo adesso sul calendario, venerdì 3 marzo. Spero di poter riavere anche gli ospiti di oggi, ma anche di nuovi. Quindi Carlo Benedetti, ti lascio gli ultimi 10 secondi per salutare chi ci ascolta e lanciare il tuo messaggio.
Bene, allora a tutti i lungarnini là fuori, cercateci in tutti i punti di distribuzione su Firenze. Io ringrazio te, Giacomo, per averci fatto da guida in questa serata buia e tempestosa, e magari ringrazio anche i miei compagni di microfono, Michele Baldini e Leonardo Cianfanelle.
Michele Baldini, puoi parlare?
Io che devo dire, sono onorato come sempre di far parte di questo milieu pieno di gente così.
Naturalmente non l'abbiamo detto perché non avevamo tempo, ci siamo dilungati poi, problemi tecnici o meno, ma insomma ci sono, ovviamente a parte quelli citati, anche tantissimi altri articoli di racconto insomma sulle varie iniziative che ci sono a Firenze in questi giorni, ma anche rubriche così deliziose e tante belle immagini, vignette, fumetti, insomma la playlist, il numero di febbraio è veramente pieno. Leo, vuoi fare un saluto prima della sigla?
Sì, saluto tutti. È bellissimo essere ancora qui e quindi ci vediamo tra un mesetto.
Al prossimo mese. Ciao ciao.
Ciao. Ciao ciao.
Prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura. Just be cool.